Quattordicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo un bellissimo brano del Vangelo di Matteo, quello che ci invita a riposarci in Cristo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. E usa questa strana frase: prendete il mio giogo sopra di voi. Innanzitutto, il giogo è qualcosa che non si porta mai da soli. Infatti, nella realtà dell'uso agricolo del giogo ci sono sempre almeno una coppia di buoi che portano un giogo, da cui viene il termine coniugi, portano insieme lo stesso giogo. Allora, prendere il giogo di Cristo vuol dire iniziare ad andare al suo ritmo, iniziare a vivere insieme a Lui le cose e con Lui portare il peso della realtà. Ma questo giogo è in realtà collegato a altro giogo. Prendete il mio giogo, perché nella scrittura il giogo era anche una forma per indicare la legge, ovvero sia l'obbedienza a Dio, che passava per tutta una serie di norme, di regole, di leggi appunto, per cui una persona entrava nell'obbedienza e prendeva il giogo, prendeva su di sé il peso della legge. Questo peso noi sappiamo che non lo ha portato mai veramente fino in fondo nessuno. Il giogo della legge ha un compito, secondo San Paolo, quello di mostrarci la nostra debolezza, quello di metterci di fronte al fatto che siamo deboli e non riusciamo da soli a fare il bene. Questa è una verità del cuore dell'uomo che l'uomo molto spesso ha cercato di rifiutare, ha cercato di dimostrare di essere autonomo e capace di compiere il bene sulla base della sua propria semplice natura. E così noi abbiamo vissuto anche dei deliri storici che ci hanno portato dall'affermazione della nostra capacità, un'affermazione tronfia che però ci ha portato solamente a creare tanto dolore, tanta sofferenza. L'autonomia della ragione umana in realtà si è risolta nei campi di concentramento e il delirio delle ideologie si è risolto in tanta oppressione. Quel che resta è che c'è un altro giogo rispetto a questa pretesa su se stessi di essere all'altezza di quello che la vita ci chiede. No, noi non siamo altro che questi stanchi e oppressi, noi dobbiamo saper ammettere la nostra fragilità. Però questa è la seconda parte del Vangelo. È molto importante notare che questa espressione meravigliosa di Cristo, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, è conseguente a qualcosa che Gesù ha detto prima. Ora sta parlando a noi, ma prima ha parlato con il Padre, dicendo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose. Quali cose? La rivelazione del mistero di Dio, il conoscere Dio veramente, il riconoscerlo mentre viene. Infatti, non possiamo comprendere questo brano se non diamo una scorsa a quel capitolo 11 che precede appunto questo testo, che è la fine di questo capitolo 11. Si mette a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei prodigi, perché dice Gesù: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, sia a Tiro e a Sidone, cioè città pagane, città estranee alla terra di Israele. Dice: sia a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che sono stati in mezzo a voi, e da tempo si sarebbero convertite. E anche Cafarnao, che ti credi di poter essere autonomo e di rifiutare la mia parola, perché a Cafarnao Gesù viene sia accettato che rifiutato. Ecco, nel giorno del giudizio a Sodoma andrà meglio. Perché? Perché Sodoma di fatto è il luogo dove i pellegrini vengono abusati, non vengono accettati, non vengono accolti. Non accogliere, infatti, prima ancora ha parlato con la generazione di coloro che hanno rifiutato il Messia. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto, dice Gesù, citando questa canzonatura da bambini, perché a Giovanni Battista non hanno dato accoglienza e neanche al figlio dell'uomo, ovvero sia a lui stesso, al Messia. Ecco, a chi Dio si è rivelato? Ai piccoli. Il Signore ha nascosto Giovanni Battista e il Messia stesso ai sapienti e ai dotti per rivelarlo ai piccoli. Infatti, a Giovanni Battista andavano coloro che riconoscevano i loro peccati e a Gesù si avvicinano i poveri in spirito, si avvicinano gli afflitti, si avvicinano coloro che sono affamati e assetati. Ecco, questo è il punto. Per conoscere il Signore bisogna riconoscere la propria povertà. Non c'è via d'ingresso per il Signore nella nostra vita se siamo adoratori del nostro ego. È molto interessante quella bellissima espressione di Francesco di Assisi che troviamo nelle fonti, quando la prima volta che lui disobbedisce a se stesso e si avvicina ad un lebbroso per baciarlo, riconoscendo in lui la presenza del Signore, dice una delle grandi storie, narrazioni della vita di Francesco, quel giorno per la prima volta smise di adorare se stesso, smettere di adorare noi stessi e riconoscerci piccoli, stanchi, oppressi, per poter imparare dal colui che è mite e umile di cuore. Infatti la prima lettura parla dell'incedere mite rispettoso del Messia, come compare nella profezia del profeta Zaccaria, al capitolo 9. E infatti il Signore viene a noi secondo mitezza, non secondo imposizione, non viene come un vincente, viene come un medico che cura il malato, viene come uno sposo innamorato della sua sposa. Viene come colui che è mite e umile di cuore, che cerca il ristoro di coloro che lui ama e siamo noi. Ecco, in questa domenica noi celebriamo quella strana porta d'ingresso che Dio ha nella vita di ognuno di noi, la nostra piccolezza. Noi che cerchiamo costantemente di affermare quanto siamo forti, belli, grandi, intelligenti, stupendi, invece sappiamo che da quella porta di servizio che conoscono solamente i servi entra il servo dei servi che è Cristo. Lui entra dalla nostra povertà, apriamogli la porta che ci conviene.